Investire informati.
Allora Mauro, di questo argomento abbiamo parlato tantissimo nel 2017 quando questi strumenti di investimento sono stati lanciati e peraltro hanno avuto un grandissimo successo. Poi lo abbiamo detto anche in apertura di programma, un intoppo legislativo ne ha di fatto bloccato la nuova raccolta, le nuove sottoscrizioni, le nuove adesioni per i risparmiatori, appunto perché effettivamente il legislatore, intervenendo con questa modifica, ha limitato e rivisto l'universo di investimento. Parliamo dei piani individuali di risparmio, i PIR, che adesso in realtà ritornano tra di noi perché ancora una volta la norma reinterviene rimodulando di nuovo la possibilità di investire per questi strumenti, per cui tutte le SGR, le società di gestione del risparmio, sono sull'attenti per capire se potranno prossimamente proporre questi strumenti appunto ai propri clienti. Di fatto però il grande successo di qualche anno fa oggi viene attentamente analizzato perché ovviamente, caro Mauro, anche questi prodotti sono stati sottoposti al nervosismo dei mercati degli ultimi 3 o 4 mesi, ma in che misura, quanto e come, insomma, ripartiranno? Io direi che è il caso di fare un piccolo check-up della situazione.
E lo facciamo appunto con Simone Binismaghi, che è il vice direttore generale di Arca Fondi SGR. Bentornato a Due di Denari, dottor Binismaghi.
Buongiorno. Buongiorno a tutti e anche ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, dottor Binismaghi, i PIR sono stati, lo ricordava Deborah, prima di grandissima moda, di grandissima attesa, poi c'è stato anche un po' di delusione perché i corsi sembravano nel primo momento, hanno sofferto l'annus horribilis, come l'abbiamo chiamato, perché non sapevamo ancora poi cosa sarebbe successo nel 2020, e adesso però, insomma, dopo anche i pasticci normativi, Si sta ripartendo? Diventa una domanda.
Certo, giusta la domanda. Ma forse prima di parlare dello strumento che dovremmo fare forse due riflessioni e due passi indietro, no? Perché il PIR, come sappiamo, e poi vedremo che in realtà c'è un nuovo PIR, quindi ce ne sono due diversi di strumenti, bisogna capire se per i risparmiatori italiani è conveniente e interessante investire nelle nostre imprese, investire in queste eccellenze che abbiamo nel nostro paese. Quindi questa è la prima considerazione che dobbiamo fare, perché, come si dice, prima di andare a offrire uno strumento bisogna a monte fare delle riflessioni approfondite e valutare anche, ho sentito che parlavate, no, degli strumenti che emette il nostro Stato, capire se c'è spazio, no, insieme a sottoscrivere le emissioni dello Stato, dare anche spazio ad investimenti sulle nostre imprese, anche perché svolgono un ruolo importante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Se vogliamo che il paese torni ad avere una crescita economica, bisogna che le imprese siano competitive e possano, no, acquisire quote di mercato non solo nel nostro paese ma a livello internazionale e poter così dare occupazione. E quindi poi si arriva alla riflessione, i PIR sono convenienti o non sono convenienti? Come si può immaginare, sono convenienti naturalmente se inseriti in un bel portafoglio diversificato, e quindi sì, che è una cosa interessante da proporre ai risparmiatori.
Per questo naturalmente la diversificazione è una cosa su cui, come sa dottor Binismaghi, noi insistiamo spesso, ce la dite voi, cioè voi operatori, voi esperti del settore, sempre ci raccomandate mai concentrarsi solo su un unico strumento, perché in questo modo non ci si protegge dagli alti e dai bassi dei corsi, ad esempio di borsa. Quella borsa che adesso Deborah Rosciani ci racconterà come si conviene alle 11.30 di ogni giorno qui a Due di Denari. Cara Deborah, per favore, le
Pronta.
Borse.
Due di Denari.
E non la luna di nero, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO.
Forse l'IKEA non li ha restituiti all'Italia perché ancora non li ha ricevuti.
Senza banche centrali, senza
W. Cara Deborah, un commento caustico, come dire, quello del nostro ascoltatore, però effettivamente sì. Sappiamo che ci sono dei ritardi nelle erogazioni e quindi no, speriamo che non non sia questo il motivo, naturalmente. Non ci ha informato sull'andamento dei titoli delle squadre di calcio, ma ci sarà sicuramente un motivo.
No, perché un attimo mi si era intoppata qui la piattaforma e quindi ho preferito solo occuparmi delle big cap, delle società a maggiore capitalizzazione.
Va bene,
non quelle più piccoline che stanno lì nascoste e fanno le loro cosine così, in sobrietà.
Diciamo non i primi titoli, ma magari i secondi titoli, ecco, in questo senso. Ma allora, scusa, torniamo a essere seri, perché altrimenti temo che il dottor Minismaghi, sì, come dire, si rifiuterà in futuro di interloquire con noi.
No, posso dare un contributo anche sulle squadre di calcio.
Quindi. Ah, cioè, guardi, è il benvenuto, allora. Però volevo prima ritornare sui PIR, perché appunto avevamo ricordato, forse non avevamo dato proprio il numero, ma nei primi due anni, cioè il 2017 e anche il difficilissimo 2018, i PIR avevano incassato poco meno di 15 miliardi. Poi c'è stata una modifica normativa, tutto si è fermato, praticamente si è congelato nel 2019, 2020 lei giustamente ci ha corretto prima dicendo c'è un nuovo PIR, perché non stiamo più parlando di quelli precedenti. Quindi su questi nuovi PIR che si sta, come dire, concentrando l'attenzione di voi operatori del settore, questi sono gli strumenti su cui state cercando di puntare, giusto?
Esatto, perché dai PIR ordinari, che quelli che lei ha enunciato e che avevano subito anche lì delle modifiche sulle politiche di investimento e ci hanno purtroppo ingessato per un anno intero, poi la cosa è stata sistemata, nel decreto rilancio c'è proprio un articolo per quelli che vengono definiti i PIR alternativi, quindi è una nuova famiglia di prodotti dove si possono offrire con anche un'agevolazione fiscale molto interessante, perché si parla di un plafond per ogni singolo codice fiscale in Italia, fino a 1,5 milioni di agevolazione fiscale come investimento e con un limite annuo di 150.000 euro, quindi come si vede stiamo parlando di investimenti molto importanti per questi PIR alternativi. Cosa sono i PIR alternativi? Sono PIR che dovranno andare ad investire in aziende in particolare non quotate. Noi sappiamo bene che purtroppo le società quotate sono molto poche, ahimè ancora, anche se negli ultimi due anni abbiamo avuto comunque circa un centinaio di nuove società che si sono affacciate sul mercato dei capitali tra i vari listini presenti, ma sappiamo bene che ahimè vorremmo cercare di portare il risparmio delle famiglie italiane anche alle aziende non quotate, che è un esercizio un po' più complesso, un po' più difficile e bisogna stare molto molto attenti.
E questo significa per voi, dottor Minismaghi, conoscere molto bene il tessuto economico produttivo industriale italiano sul quale investire. Un tessuto economico produttivo ed industriale che è stato duramente impattato da questa crisi, per cui immagino che per voi l'attività di selezione prossimamente dovrà essere ancora più accurata. E so che proprio per queste ragioni state conducendo dei monitoraggi molto attenti sulle imprese italiane per verificare intanto quanto potrà essere rilevante l'apporto di questi PIR alternativi, dove c'è bisogno di canalizzare queste risorse, insomma che cosa state scoprendo da questa ricerca?
Naturalmente dalla ricerca che facciamo abbiamo creato un osservatorio insieme a due partner proprio per fare un'attività di monitoraggio sul mondo produttivo italiano e, come dicevamo, soprattutto sul mondo produttivo non quotato, no? Quindi con Harvard Business Review e GEA, due società partner, abbiamo creato questo osservatorio e tutto un percorso e quindi tutta un'analisi. E poi ci appoggiamo anche su un osservatorio che già esiste, che è quello della Fondazione Edison, dove c'è il professor Fortis.
Professor Marco Fortis.
Esatto, che anche lui svolge questa attività, quindi cerchiamo di attingere anche da degli osservatori già molto ben sviluppati e strutturati, proprio perché il know-how si acquisisce lavorando a monte, come ho detto, no? E cercando di fare queste analisi. E si scopre che insomma il tessuto produttivo italiano è estremamente variegato, estremamente interessante. Se guardiamo soprattutto gli ultimi 5 anni, ahimè prima della crisi del 2020, abbiamo visto che i tassi di crescita di molte aziende e soprattutto la remunerazione del capitale investito è stata molto elevata. Chiaramente è stata una fase di grande crescita soprattutto per il mondo che è riuscito ad esportare, per il mondo che aveva un know-how molto specifico, quindi il settore della farmaceutica, della meccanica, insomma devo dire ci sono dei numeri che vanno a grande vantaggio di investire in queste aziende, soprattutto nel capitale di rischio.
Deborah, io non vorrei sembrarti pedante, quale sono naturalmente, ma ricordavo che vorrei ricordare che il vantaggio dei PIR è il vantaggio fiscale, per cui trattenendoli, cioè restando investiti in PIR per almeno 5 anni, non si paga la imposta sui guadagni, sui capital gain, quindi sul guadagno, sull'apprezzamento del valore della quota, l'imposta che attualmente è del 26% di questo guadagno. Rispetto a questo, però, molti ascoltatori ci chiedono, Torbini Smaghi, ma i PIR alternativi, questi del decreto legge rilancio, ultimi arrivati, possono essere sottoscritti anche da chi ha già sottoscritto i PIR, come possiamo chiamarli, prima emissione?
Di prima generazione. Certo. Prima generazione,
si chiamano PIR ordinari e PIR alternativi. Ah. Assolutamente, possono essere sottoscritti se ne hanno, voglio dire, chiaramente bisogna capire bene quello che ho detto a monte. I PIR alternativi sono investimenti in cui una componente degli investimenti è in titoli liquidi, quindi sono fondi chiusi, stiamo parlando, e fra l'altro c'è una normativa che disciplina gli investimenti nei fondi chiusi, nei fondi alternativi, in corso di revisione da parte del Ministero dell'Economia, che ha messo un documento in consultazione, perché per esempio i fondi alternativi fino ad oggi il minimo investimento che si poteva fare era di 500.000 euro, la soglia minima. Adesso il Ministero sta rivedendo questa soglia minima in questo documento in consultazione, portandola a 100.000 euro. Quindi capite che c'è varia normativa che si sta muovendo, non solo sui PIR alternativi, ma anche su questa tipologia di investimenti. Il Ministero sta cercando di modificare, come dicevo, la soglia minima, quindi stiamo aspettando anche di vedersi completato questo iter del Ministero per poter poi ipotizzare. Gli alternativi non sono prodotti per tutti, sono prodotti che vanno bene per chi ha una dimensione di un patrimonio che può investire almeno 100.000 euro. E siccome la componente del prodotto alternativo sembra debba essere vincolata a non più del 10% del portafoglio, capite bene che stiamo parlando di prodotti per una ristretta cerchia di investitori.
È un prodotto.
Certo, quindi anche dal punto di vista, Mauro, del profilo MiFID, no? Di quella pagella che ci dice che tipo di caratteristiche di investitore abbiamo, non è detto che possano essere equivalenti, che il profilo MiFID che investe nel PIR ordinario non è quello stesso che potrà investire nel PIR alternativo.
Mentre il PIR ordinario, direi, fatemi dire, è accessibile, direi, alla stragrande maggioranza degli investitori che sono stati profilati, ok? Quindi un bacino molto ampio, stiamo parlando di qualche milione di soggetti nel nostro paese, per i PIR alternativi stiamo parlando di qualche decina di migliaia di soggetti che potranno avere accesso a questa famiglia di prodotti.
Allora, intanto vediamo qual è la preparazione invece, Deborah, degli ascoltatori sul domandone, perché è giovedì. Accettiamo risposte solo e soltanto se chiamate 800 24 00 24, il nostro numero verde. La domanda è: a quanto è arrivata la raccolta dei PIR nei primi due anni, cioè 2017-2018? Complessivamente i PIR quanto hanno raccolto? L'abbiamo detto poco fa. Traffico. Allora, ripeto il domandone. Purtroppo, e dico purtroppo perché ci risponde spesso correttamente Francesco Piastrellista, che sappiamo essere un nostro appassionato ascoltatore, Deborah, però ci risponde, ci risponde sempre su WhatsApp, allora noi lo salutiamo davvero con affetto, con calore, però Francesco deve chiamare 800 24 00 24 per rispondere al domandone. Lei ha dato già la risposta corretta, ma sul canale sbagliato. Allora la domanda è questa: quanto sono riusciti a raccogliere i PIR nei primi due anni, 2017-2018? Hanno incassato poco meno di, e qui mi fermo e torniamo invece con Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR. Deborah, prego.
Allora, Binismaghi, volevo commentare con lei alcune dichiarazioni rilasciate un paio di giorni fa dal presidente della Consob Paolo Savona nel corso dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario, una relazione molto articolata nella quale è stato anche dato qualche dato, scusate il bisticcio di parole come direbbe Mauro, sull'ammontare della ricchezza finanziaria detenuta appunto dagli italiani che peraltro Savona ha definito tutt'altro che cicale, come una distorta pubblicistica tende a sostenere, ha detto il presidente della Consob. Sono formiche che lavorano per sostenere molte cicale estere, anche quelle di paesi che hanno un ben differente rilievo economico. Ritornando appunto all'ammontare della ricchezza finanziaria detenuta dagli italiani, abbiamo visto come questa sia stata smontata, quella investita, in marzo, tra marzo e aprile, dottor Binismaghi, perché sappiamo che i risparmiatori si sono molto spaventati e c'è chi ha disinvestito da fondi ed altri strumenti di investimento per riportare tutto o gran parte del proprio denaro appunto su forme liquide, quindi conti correnti e conti di deposito per quelli che ci sono in circolazione. Come avete valutato voi queste scelte di questi mesi, che per la verità sono state anche abbastanza ragionevoli se consideriamo quello che abbiamo vissuto, perché l'otto volante dei mercati e anche la crisi determinata da questa situazione così particolare come quella della pandemia ha ragionevolmente fatto spaventare molti. Poi però il mercato è ripartito. Cosa avete raccontato ai clienti in questa fase?
Beh, proprio questo, cercare di evitare di farsi trascinare dalle paure, dalle preoccupazioni, dalla propria emotività per andare a modificare una buona e sana pianificazione dei propri investimenti. Questo è il problema che purtroppo quando sfugge di mano rischia di andare ad impattare notevolmente sui rendimenti dei portafogli dei risparmiatori. Come lei ha ben detto, purtroppo la paura è stata tanta. Sicuramente il mese di marzo ha visto la discesa più ampia e più veloce mai vista dai mercati finanziari negli ultimi 100 anni. Non è una cosa banale, siamo tutti d'accordo. Però purtroppo andare a smontare i portafogli, ad aumentare la liquidità che già sappiamo essere già molto elevata nel nostro paese, la quota di liquidità, proprio quando i mercati stavano scendendo nel mese di marzo, vuol dire poi aver perso, no, i recuperi che abbiamo avuto ad aprile e i recuperi che hanno continuato anche nel mese di maggio. Quindi voglio dire, purtroppo non credo che questa attività abbia prodotto dei risultati. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare, proprio lavorando sui consulenti e lavorando sui clienti, è proprio di spiegare queste cose. Questi sono proprio purtroppo gli errori che rischiamo di fare tutti noi, presi dalla nostra emotività. Sappiamo che controllare l'emotività è molto difficile, quindi il messaggio che abbiamo dato è proprio quello, utilizzando anche tanti accademici che hanno scritto, no, su questi aspetti. Sappiamo che la gestione psicologica dei risparmi è una scienza che ha visto una grande evoluzione, proprio facendo anche scrivere e commentando tutte queste cose, cercando di far passare questi messaggi, cercare di fermarsi, superare l'emotività, cercare di ritornare a ragionare. Una buona pianificazione deve riuscire a attraversare la volatilità dei mercati. Paradossalmente, chi fa una buona pianificazione, per esempio chi investe in un fondo pensione, ha continuato ad investire e quando i mercati sono scesi lui ha continuato ad investire e ne ha avuto un gran beneficio. Ecco perché bisogna ragionare proprio, no, a mente fredda.
Infatti bisogna avere una prospettiva, lo diciamo spesso, chiarirsi l'orizzonte temporale, qual è l'orizzonte temporale del nostro risparmio, delle varie somme che andiamo a risparmiare. Però, dottor Binismaghi, il momento è anche di notevole apprensione, questo spiega così la tanta liquidità mantenuta in qualche modo ferma sui conti correnti, perché c'è anche incertezza sulle prospettive non solo sanitarie ma anche economiche da settembre in avanti. Insomma, non sappiamo se poi ci sarà questo fortissimo rimbalzo proprio appunto dal punto di vista di posti di lavoro persi e quant'altro. Quindi mi immagino che il vostro lavoro in questo momento sia particolarmente delicato.
Molto, assolutamente. Sappiamo bene che i rimbalzi non saranno così veloci e rapidi. Vediamo la difficoltà a far ripartire l'economia. Quindi, come abbiamo detto, la caduta è stata profonda, l'incisione nel sistema produttivo, sui consumi, sulle famiglie è stato notevole, l'effetto psicologico anche Noi spesso sottovalutiamo l'effetto psicologico che ha tutta questa situazione e soprattutto poi la ridondanza, voglio dire, e la gran voce che si sente, no, continuamente di questi aspetti non aiuta chiaramente i consumi, fa incrementare i risparmi, fa diminuire i consumi, fa diminuire gli investimenti soprattutto, che è un altro elemento, no, estremamente importante. Però ecco, su il discorso degli investimenti, dei propri risparmi, che capisco sono spesso presi da questa emotività, dobbiamo cercare di essere molto attenti. Ecco che il lavoro del buon consulente deve proprio riuscire a far capire al risparmiatore di superare l'emotività, lo shock, perché uno che guarda il suo portafoglio, voi poi spesso parlate della volatilità dei mercati azionari, guardate che i mercati obbligazionari hanno avuto degli shock nel mese di marzo notevole, i rendimenti sono saliti su tutte le attività obbligazionarie, c'è stata tantissima volatilità anche sul mondo obbligazionario, ecco il discorso della liquidità, ci sono delle attività finanziarie obbligazionarie che hanno visto un incremento dei rendimenti notevoli, sono passati da 2, 3, 4% a 7, 8, 9, 10 a seconda naturalmente del tipo di rischio degli strumenti obbligazionari, quindi sono saliti i rendimenti nel mondo obbligazionario in maniera notevole, ecco quindi che purtroppo no, tutti gli strumenti hanno subito una perdita, solo la liquidità ha mantenuto, voglio dire, chiaramente si è riuscita a rimanere senza impatti. Anche le obbligazioni governative hanno subito delle perdite sicuramente minori. Quindi, come vediamo, non c'è stato strumento che si è salvato. Però, come dico, se abbiamo un consulente che ci aiuta a ragionare a mente fredda, a far superare l'emotività, no, iniziale che tutti, certo, noi possiamo, abbiamo, possiamo. Si riesce a mantenere una buona pianificazione, perché certo, quella è la cosa importante.
Grazie Simone Binismaghi. Abbiamo 20 secondi per sentire se Antonino, che ci ha chiamato dalla provincia di Monza Brianza, ha la risposta esatta. Quanto hanno raccolto i PIR 2017-2018?
Circa 15 miliardi.
E la risposta è corretta, poco meno di 15 miliardi, la diamo buona. E cara Deborah, torniamo domani, anche se è venerdì,
torniamo
e siamo qui
domani
a Due di Denari.
Buon pomeriggio a tutti.